Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, vi ricordo il mio contatto è la mail mordiglia@radiopopolare.it. Di che cosa parliamo questa sera? Allora, intanto vi parliamo di un festival che si svolge a Bologna, c'è ancora un po' di tempo, però questo fine settimana c'è un'anteprima del festival, un festival arrivato alla sua 23esima edizione, è il Festival Gender Bender, che è organizzato dal Cassero di Bologna, un festival importante con un ricco cartellone che quindi vi andiamo a raccontare con il suo direttore artistico. Poi andiamo a leggere insieme un libro che si intitola L'ultima volta che sono stata lei, lo leggiamo tra virgolette naturalmente con la sua autrice che è Silvia Pellizzari, che torna a trovarci, un libro che è dato alle stampe da Fandango e andremo a raccontarlo e a raccontare la storia dell'autrice attraverso quello che ha scelto di raccontarci. E poi andremo invece a parlarvi di un progetto che si chiama Egalia, un progetto di un correttore di testo per un linguaggio equo, un lavoro che è ancora in corso, diciamo in itinere, che possiamo sostenere per aiutare chi lo ha pensato, chi l'ha immaginato a svilupparlo. È un progetto interessante per cui abbiamo scelto di parlarvene. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di Palestina. E lo facciamo anche qui con un libro che è appena uscito, edito dalle Plurali Edizioni, si intitola Lessico palestinese, anatomia del genocidio a Gaza in 10 parole, alla prefazione di Francesca Albanese e le illustrazioni di Greta Bombardieri, ed è scritto da Alba Nabulsi. È un testo, come vedrete, che intreccia dati storici, fonti giornalistiche e anche biografia personale della sua autrice. Allora, tra pochissimo, Sui Generis, cominciamo appunto andando in Palestina. Cominciamo allora questa puntata di Sui Generis andando in Palestina. Ci andiamo attraverso la storia e attraverso le pagine di un libro che racconta la Palestina, non solo a partire dal 7 di ottobre. Il titolo di questo libro è Lessico palestinese, sottotitolo Anatomia del genocidio a Gaza in 10 parole, con prefazione di Francesca Albanese e illustrazioni di Greta Bombardieri, è edito da Le Plurali Edizioni. Lo ha scritto Alba Nabulsi, che è educatrice, ricercatrice, giornalista e attivista italo-palestinese impegnata nel campo dei diritti umani e delle questioni di genere. Allora noi le diamo subito il benvenuta. Alba, ciao, grazie di essere qui con noi a Sui Generis.
Grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere.
Grazie a te. Allora, l'abbiamo detto, il titolo del libro è Lessico palestinese, anatomia del genocidio a Gaza in 10 parole, edito dalle Plurali Editrici, e che ringraziamo come sempre per questo nuovo lavoro. Senti, la prima cosa che ti chiedo allora è di raccontarci quali sono queste 10 parole e come le hai scelte per raccontare appunto una cosa così grande e ancora così presente, presente nel senso proprio, è difficile a volte, si dice, no? Scrivere del presente. Questo libro non racconta solo il presente, però naturalmente il presente è negli occhi di tutte.
Certo, allora il presente non inizia il 7 ottobre, è un po' questa la tesi sconvolgente che afferma il testo e che affermiamo in tanti palestinesi e palestinesi donne e uomini. Il corpo mi è sembrato un po' il luogo per il debunking di vari miti, essendo io anche giornalista, mi occupo di fake news. Il corpo è quello che affronto attraverso un fil rouge che ci conduce con un approccio femminista e decoloniale attraverso quello che il corpo dice anche quando i giornali e la retorica politica tacciono. A partire quindi da narrazione, mutilazione, velo, passando per i temi difficili dello stupro, nell'identità della pulizia etnica, dell'urbicidio, del disturbo mentale e concludendo con fame e maternità. Questi sono i lemmi che ho scelto. Queste parole ci permettono di affrontare con un lessico di un corpo che non mente, di un corpo che viene brutalizzato dalla guerra e al contempo che continua a resistere, tutti questi lemmi ci permettono di ritrovare le parole che molto spesso sono assenti oppure moderate male dalla retorica mainstream, da quello che possiamo leggere sui giornali, dalla fonte diciamo di facile accesso. Quindi credevo fosse giusto, non per una politica delle identità, perché io credo veramente che ci siano anche persone molto brave e ben intitolate a parlare di Palestina, anche se non sono palestinesi, ma purtroppo accade sempre che non lo siano nel dibattito italiano e sarebbe curioso ogni tanto fare capolino e ricordare, diciamo, a chi ci ascolta che esistiamo anche noi e che le nostre voci dovrebbero perlomeno essere ascoltate nell'alveo di tutte le altre. Quindi lessico palestinese è un tentativo di ritrovare le parole, ma anche di tracciare un itinerario che diciamo passa dalla consapevolezza di quello che è stato e di quella che è stata la Nakba, di quello che è stato il genocidio e che continua a essere il genocidio a Gaza, ed è il tentativo di una persona come me, che è figlia dei rifugiati che hanno subito la prima catastrofe palestinese e poi la Naxa con l'annessione della Cisgiordania negli anni 60, nei tardi anni 60, il tentativo proprio di ritrovare un filo conduttore che racconti la storia della propria famiglia dalla prospettiva di una persona come me, una donna italo-palestinese cresciuta in una famiglia mista, il cui padre appunto aveva subito un trauma che io ora vedo rievocato a reti unificate attraverso i nostri media senza che molti di noi se ne occupino, al di là delle persone che si sono distinte per la loro capacità di scendere in piazza, di raccontare, di togliere un po', diciamo, la coltre che si era annidata attorno allo sterminio di una intera popolazione che purtroppo oggi continua anche rivelandoci proprio attraverso l'uso a sproposito, possiamo dire, della parola cessate il fuoco, quanto i lemmi, le parole, il lessico siano ancora cruciali e importanti di fronte a una scorta mediatica che ancora fatica a trovare le parole per raccontare quello che pur è oramai chiaro, credo, alla maggior parte degli spettatori, spesso diciamo impotenti, di questo genocidio.
Sì. Senti, tu dici proprio, lo dici già dall'introduzione, che vuoi offrire uno sguardo dall'interno filtrato attraverso una prospettiva di genere. Parli molto dell'essere donna a Gaza. Io magari su questo ti chiederei qualcosa, essendo che la nostra trasmissione è appunto una trasmissione su femminismi e questioni di genere, e di come parli del corpo femminile. C'è ad esempio tutta una parte sul velo che molto interessante. Velo è una delle parole, come hai detto poco fa, che tu hai scelto di raccontare, e tu qua metti anche un po' un punto a una serie di discussioni che tante volte, secondo me piuttosto inutilmente, ricorrono sul velo, dicendo il vero problema è il modo in cui il corpo femminile viene politicizzato e connotato ovunque nel mondo, che si tratti di costringerle a indossare il velo o di vietarglielo. Il punto è sempre lo stesso: il corpo delle donne non appartiene mai del tutto a loro, è un corpo politico, un terreno di battaglia. Allora, proviamo a vedere un po' in che modo le questioni di genere entrano all'interno di questa tua narrazione partigiana, come dici tu.
Sì, certo, non mi nascondo, non faccio finta, ecco. Diciamo che per me la questione dell'approccio di genere è sempre stata centrale. Io vengo infatti da un mondo di studi di genere, sono andata all'estero apposta per conseguire una laurea in studi di genere, perché in Italia all'epoca non era possibile e ancora oggi credo che siano formazioni o molto specifiche in alcuni rami oppure destinate a una formazione superiore, dottorale, eccetera. Quindi per me l'approccio di genere è qualcosa di costitutivo del mio percorso professionale e personale, e credo veramente che la differenza della donna, che a volte viene oscurata anche all'interno purtroppo di movimenti che si vorrebbero progressisti emancipatori, questa differenza è ancora lì ed è lì per restare, per narrare, per svelare dei miti oppure per demistificare proprio alcune questioni che continuano ad essere vendute come un problema che ha dei tratti umanitari, che ha dei tratti molto diversi da quello una narrazione quotidiana vorrebbe proporci. Sicuramente molti temi come appunto quello di genere, quello anche della carestia, del dramma che grava in maniera particolare sul corpo femminile. Il corpo femminile può essere un corpo generante in alcuni casi, quindi possiamo solo immaginare che cosa significhi essersi trovati all'interno di una scelta come quella della maternità durante il genocidio. Il corpo femminile è anche un corpo che può essere mestruato, quindi che ha una questione legata alla period poverty e una difficoltà ad affrontare la carenza di acqua, di medicine, di supporti igienico-sanitari, molto più forte di quella di un corpo che è biologicamente uomo. Poi ovviamente il femminile è anche una questione non soltanto iscritta nel corpo, ma è anche iscritta nel genere, come appunto una definizione che è socializzata femminile, quindi possiamo pensare all'inasprimento di tutte le questioni che le persone socializzate come donne devono andare ad affrontare quando già si trovano all'interno, per esempio, di percorsi difficili, che quando si trovano a subire una violenza patriarcale, per esempio, quelche sensazione di disperazione pervasiva possiamo avere quando magari non possiamo contare allo stesso modo di altri sul supporto della famiglia o della comunità, perché a volte la famiglia diventa una gabbia per le donne, e una gabbia ancora più grande è quella dettata dalla società e dal modo in cui guarda a un corpo che si vuole definire in maniera perentoria entro dei perimetri dati. Quindi che cosa sia una donna in Occidente significa una cosa e nel mondo suana significa un'altra. Quindi il tema del velo è, secondo me, dirompente, perché mette di fronte l'Europa ai suoi fascismi, fa vedere come anche persone di tendenze altrove liberali di fronte al tema del velo inciampino e rivelino quanto l'adesione ad uno stereotipo di femminile, l'adesione a un'idea di che cos'è libertà, di quello che il corpo deve mostrare o meno, sia comunque altrettanto problematica in ogni società, perlomeno. Il corpo velato funziona da detonatore di questa difficoltà, perché appunto è un corpo che viene imprigionato tra stereotipi orientalisti che quasi lo erotizzano. Vediamo i soldati israeliani e il loro disgustoso modo di appunto fare souvenir hunting nei cassetti delle camere da letto di queste donne Gazawi, quindi deridendole per la scelta, per esempio, dei loro indumenti intimi, come se una donna velata non dovesse avere diritto a una sessualità o non potesse apprezzare il proprio corpo, erotizzarlo. Quindi il velo è visto molto spesso come un fetish, come una categoria pornografica, come una stereotipia orientalista, mentre nel mondo che viviamo, che abitiamo oggi, diventa un'ossessione, l'ossessione della differenza, del corpo che è soggetto a una doppia ingiunzione: se sei progredita devi rivelare il corpo, quindi devi anche sottoporti a una certa sua visibilizzazione che implica poi uno stile di vita, delle regole alimentari delle volte antisalutistiche, una ossessione per l'apparire, il ricorrere a strumenti quali la chirurgia estetica in maniera pervasiva, e tutto questo non assomiglia negli occhi degli occidentali a una forma di oppressione. Quindi il bisturi è tagliente sia quando, io non lo nego, in alcune società islamiche il velo è un'imposizione, che è una cosa assolutamente aberrante e non condivisibile nemmeno da un punto di vista etico musulmano. Dall'altra parte il bisturi è tagliente anche nella società di chi giudica, di chi si sente migliore e che poi comunque pone le donne sotto uno stesso giogo, seppure con colori diversi. Quindi per me il velo era un punto di frizione che molti nella storia, da Fanon ai filosofi contemporanei, hanno affrontato come un litmus test del grado proprio anche di apertura, di inclusività delle civilizzazioni, mentre nel mondo musulmano il dibattito sul velo viene polarizzato al contrario da forze magari antiprogressiste, eccetera. Quindi diciamo che il corpo delle donne dovrebbe essere lasciato, dal mio punto di vista, libero di decidere come manifestarsi, e che bisognerebbe comprendere il velo anche come, in parte, un fenomeno di costume o di moda, non più importante di tanti altri, non più grave di tanti altri. Quindi cerco di ragionare su questa composizione un po' più decoloniale di quella che proporrebbe, diciamo, il TG locale. Cioè cerco di complicare il nostro rapporto al corpo e di estendere lo sguardo su di esso.
È un libro che appunto aiuta a capire le cose nominandole, le cose e le persone, anche le donne. Ad esempio, a un certo punto tu nomini alcune di queste 25 giornaliste uccise nel 2024, sono nel 2024, nomini la tua famiglia, perché è un libro che parla anche tanto della tua famiglia. E allora vorrei che dicessimo ancora qualcosa sulla parte finale del tuo libro, in cui con le bellissime illustrazioni di Greta Bombardieri c'è una piccola storia della Nabulsi Family Saga. Come la chiami tu?
Nabulsi Family Saga è esattamente come la chiama mia zia Dalal, che saluto. È una mia parente stretta, la sorella di mio padre, vive in Libia e ha passato ore con un'infaticabile Greta a raccontare la storia della mia famiglia, che lei così sapientemente ha saputo tradurre in 10 pagine. 10 sole tavole con una capacità riassuntiva che non contraddistingue invece la parte araba della nostra famiglia, e quindi è riuscita a tradurre con questo stile così dolce, così naif, così anche malinconico e commovente la storia di diverse diaspore, di come si sparpaglia la famiglia Nabulsi nel mondo. E c'è questo intermezzo, quindi, con queste tavole in bianco e nero che raccontano come un contrappunto, diciamo, grafico, la storia della mia famiglia, appunto sospesa tra diversi mondi, alle volte in parte i mondi che continuano a ridisegnarsi, perché ancora una parte dei miei parenti sono purtroppo apolidi e quindi costretti a una diaspora in cui non sono a casa loro in nessun posto. E quindi Greta, che ringrazio, ha saputo tradurre questo per immagini, mentre Francesca Albanese mi ha fatto l'onore di raccontare le sue impressioni nella prefazione al testo, che appunto è veramente un'introduzione molto emozionante, che vi invito proprio ad esplorare, perché anche il suo sguardo così prezioso, così perseguitato, mi rende davvero fiera di essere italiana, come lo fanno le piazze, che comunque ci hanno restituito un po' di dignità a fronte invece di un governo che ci ha fatto vergognare su scala internazionale per lunghi anni, non solo in riferimento alla Palestina, ma anche a tutte le dinamiche che la Palestina poi rivela, le politiche migratorie, il diritto del mare, la fortezza Europa, e che quindi io credo giustifichi anche la ragione per cui tra tante difficoltà a livello internazionale, tra tante catastrofi umane e politiche, la Palestina sia ancora quella che attiva più, diciamo, energie, più solidarietà, e alla faccia dei benaltrismi che continuano a rimproverare i palestinesi di essere troppo sotto i riflettori, io credo che la ragione ci sia, ed è la capacità palestinese di irretirsi e di rivelare una serie di contraddizioni molto violente che attraversano tutto l'Occidente e il suo rapporto all'alterità, sì, non solo dalla prospettiva di genere, ma a livello proprio globale.
Assolutamente. Lessico palestinese, anatomia del genocidio a Gaza in 10 parole, edito dalle Plurali Edizioni. Grazie ancora a Albana Bulsi per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi accolta e ancora complimenti per il vostro lavoro, davvero molto prezioso e sempre più necessario.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
E allora noi ci salutiamo con i versi di una poetessa che sono riportati proprio nel libro di Albana Bulsi, la poetessa è Fatwa Tukan e sono questi. Mi basta rimanere nell'abbraccio del mio paese per stargli vicino, stretta, come una manciata di polvere, ramoscello di prato, un fiore.
Yeah, yeah. Wallahi, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian. So always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's always back. From Gaza with love. Gaza with love, baby. Falastina sincere. وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still I'm Falahi, I'm planting the seeds. Yeah, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I never went back. From Gaza with love, if I had it my way, we'd never go back. From Gaza with love, baby, Falastin I sincere. وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas. Pa, 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 pa. Continue à parler, on vous entend pas.
Saint Levant, From Gaza with Love si chiama questa canzone. E allora, proprio ieri mi è capitata una cosa antipatica. Cercavo di scrivere in una mail, cioè ho scritto in una mail le relatrici e poi il testo che seguiva, e il correttore automatico me lo segnava come un errore quando andavo sopra. Allora con il mio piccolo mouse mi diceva che la parola giusta era relatori. E allora questa è una cosa che non dovrebbe succedere, e insomma cerchiamo di dotarci di strumenti un po' più intelligenti. Per questo oggi vi andiamo a raccontare il progetto Egalia, un correttore di testi per il linguaggio equo. Noi abbiamo in collegamento una delle sue ideatrici, Martina Rosola, benvenuta.
Grazie mille, sono molto contenta di essere qui.
Grazie, grazie a te per essere qui per raccontarci appunto questo correttore di testi per il linguaggio equo, come ho detto proprio un attimo fa. A te la parola, che cos'è, di cosa si tratta?
Allora, noi siamo un gruppo di persone che lavorano in università, quindi persone che lavorano nella ricerca accademica e persone che lavorano nella comunicazione a livello professionale. E appunto siamo tutte persone che in qualche modo da varie prospettive si sono occupate del tema del linguaggio equo. È un gruppo molto multidisciplinare, per cui abbiamo dalla linguistica computazionale alla filosofia al graphic design, e quindi appunto un mix molto vario. Noi appunto abbiamo deciso di realizzare questo progetto, che nasce da un'esigenza anche personale, appunto dal nostro desiderio di avere un supporto per poter scrivere in un modo che rifletta anche le nostre intenzioni e che ci aiuti a, da un lato, evitare di involontariamente riproporre delle ideologie discriminatorie che passano attraverso le parole che siamo, che usiamo per abitudine, e dall'altro lato che ci aiuti a diventare sempre più indipendenti in questo compito, perché l'idea è che quando il correttore mi corregge una, due, tre volte lo stesso, in qualche modo lo stesso uso, pian pianino imparo a notarlo da sola. Quindi questo è un po' anche l'idea.
Esatto. Allora, come a che fase siamo della progettazione e come procedono i lavori?
Abbiamo, diciamo, fatto tutta una parte di progettazione, di pianificazione di come vorremmo che fosse. Vorremmo che fosse un plugin, cosa è per noi linguaggio equo, quali sono le cose su cui vogliamo focalizzarci prima e quelle su cui vogliamo estenderci poi. Per esempio, quest'idea che vogliamo che non sia un correttore che corregge automaticamente senza che la persona possa valutare la correzione o accorgersi del fatto che ci sia la correzione, proprio anche per questa ipotesi che possa aiutare le persone a diventare sempre più consapevoli di questi usi.
Certo, io ho visto un video che si può trovare online in cui spiegate molto bene il progetto. Se si passa quindi con il mouse sopra una parola appunto non inclusiva, ci dà delle alternative, quindi in questo senso diciamo che si può anche ragionare sulle cose, si può scegliere la parola più adatta per noi, giusto? È così?
Sì, questa è una delle caratteristiche distintive del nostro progetto, che parte da una tassonomia delle strategie alternative al maschile sovrasteso generico, dove l'idea è che ci sono strategie di diverso tipo, la ripetizione al maschile e al femminile, strategie innovative come l'asterisco, lo schwa, le strategie che consistono nel riformulare le frasi, ad esempio usando persona, usando delle perifrasi con chi, la nostra idea è che non ce n'è una che è sempre migliore delle altre. Ci sono dei contesti in cui può essere più adatta una, dei contesti in cui può essere più adatta un'altra, e soprattutto cambia molto la sensibilità della persona. Quindi noi vogliamo che sia chi usa lo strumento a scegliere, e a scegliere per ogni contesto: in questa frase è molto adatta, la perifrasi con persona, in quest'altra è molto più adatta quest'altra strategia.
Sì.
E l'idea è di proporre strategie, di proporre delle riformulazioni, una per ogni tipo.
E questa è un po' la risposta quindi a tutte quelle persone che dicono: ma non posso usare sempre il maschile e il femminile, che hanno solo quest'unica idea. Ce ne sono tante, fatevi venire delle idee per un linguaggio più inclusivo. È un lavoro da fare, insomma, insieme. Senti, come si fa a supportare questo progetto?
Se andate sul sito egalia.it, c'è già in home page, c'è ovviamente una descrizione del sito, ma già in home page c'è il link alla campagna crowdfunding, dove spieghiamo nel dettaglio il progetto, e c'è una sezione in cui si può o fare una donazione libera, qualunque cifra è un aiuto preziosissimo, oppure scegliere una delle ricompense. Per esempio una bibliografia ragionata sul tema del linguaggio equo per chi vuole approfondire, un webinar, un opuscolo con le strategie un po' spiegate e un po' approfondite, delle formazioni. Ci sono anche delle ricompense pensate per enti, aziende, no profit, per cui delle formazioni non webinar, ma delle formazioni per gruppi, oppure un opuscolo fatto su misura per l'organizzazione in questione. Oppure se una persona non vuole dare o non può dare un contributo economico e preferisce invece collaborare con il progetto perché lo trova comunque interessante, si possono fare un sacco di altre cose che ci aiutano. Da un lato cerchiamo persone che vogliano annotare, cerchiamo un supporto alla grafica, cerchiamo delle organizzazioni che vogliano fare da beta tester quando avremo quando potremo testarlo, ma anche semplicemente persone che ci aiutino a condividerlo, a pubblicizzarlo. Per cui se una persona vuole aiutarci può semplicemente selezionare questa collaborazione per condividere il progetto, e quindi apparirà come una persona che sta collaborando con noi e ci aiuta anche solo condividendolo sui
certo.
propri social.
Grazie mille, allora grazie Martina Rosola, grazie al progetto Egalia, credo che sentiremo di nuovo parlare di voi e spero di potervi sfruttare il più presto per le mie mail. Grazie ancora,
grazie
a
mille.
Presto. Ciao.
A presto.
This ain't Texas. Ain't no hold 'em. Cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Woo.
There's a tornado.
It's a tornado
in my city.
In my city.
That shit ain't pretty.
Shit ain't pretty.
Rugged whiskey.
Rugged whiskey.
We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now.
Ci ho messo 21 anni a sparire, non a sparire davvero. Potevo toccarmi la faccia, mettermi due dita in bocca e sentire la viscosità della mia lingua, l'umidità della mia saliva, la durezza dei miei denti imperfetti. Mi vedevo riflessa nella vetrina pulita di un bar in Rue Saint-Maur, dietro la quale due studentesse mangiavano chinate sui loro telefoni illuminati. Potevo toccarmi, sentire i miei piedi sulle strade della città, prima uno e poi l'altro. Sentivo l'asfalto scaldarsi e poi le notti fredde, l'acido del vino rosato nello stomaco, il rumore delle ciotoline smaltate piene di popcorn, appoggiate sui tavolini dei bar accanto a posacenere sporchi. Dunque c'ero. Sapevo di esistere, di essere fatta di miliardi di cellule vive che funzionavano alla perfezione fuori dal mio controllo e dalla mia volontà. Sparire non era mai stato un concetto reale, palpabile. Era qualcosa che aveva rosicchiato i miei giorni fino a che ci eravamo raggiunti a vicenda. E una volta raggiunti, ci eravamo fagocitati. Io mi c'ero lanciata dentro. Alla sparizione, come Giona che incontra la balena e le chiede: ingoiami, rendimi invisibile. Così comincia il libro che ho tra le mani, L'ultima volta che sono stata lei, edito da Fandango Libri, e ritorna ai nostri microfoni Silvia Pellizzari, che l'ha scritto. Ciao Silvia, bentornata.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie a te. Allora, oggi presentiamo questo tuo libro che è, c'è scritto romanzo, edito da Fandango Libri, come abbiamo detto poco fa. È un po' però un libro che, ci dicevamo fuori onda poco fa, è un ibrido tra un romanzo, un memoir, forse racconta di te, però poi ci sono anche tanti altri libri che tu citi all'interno di questo libro, che è un po' un ripercorrere alcune fasi della tua vita, che poi naturalmente hanno anche dei risvolti nel presente. Allora, a te di raccontarci, così capisco da te che cosa vuoi raccontare, che cosa invece lasciamo alle lettrici e ai lettori. Che cos'è questo libro che ho tra le mani, L'ultima volta che sono stata lei?
Sì, hai detto bene, è un ibrido, è un romanzo, ma è anche un memoir, perché è una storia personale ed è una storia vera. Ci sono anche molti innesti di saggistica, perché ho voluto raccontare un fatto avvenuto durante la mia adolescenza. Io vengo da un piccolo paese sul lago di Garda, Salò, e attorno ai 14-15 anni ho trovato un insulto molto pesante scritto sulla porta del liceo che frequentavo. È una cosa, se vogliamo, piccola, marginale, non è un trauma gigantesco, ma che si è infilato nelle crepe della mia personalità, allora acerba, perché ero ragazzina, quindi una personalità in divenire, in formazione, e che in qualche modo, infilandosi in questa crepa, l'ha anche un po' squarciata, ha creato proprio una voragine. E quindi 20 anni dopo, con una cornice che è accaduta veramente, cioè l'invito alla cena di classe della classe 1983 di Salò, io mi sono domandata in che modo quell'evento ha cambiato la mia vita e il mio rapporto con tante cose, con il desiderio, con il corpo, con gli altri, con la fiducia che si può provare per gli altri o non provare. E quindi ho scritto questo romanzo che vuole raccontare da un lato quello che è successo allora, dall'altro in che modo io ho un po' ricucito queste ferite, questi avvenimenti, e lo faccio attraverso la grande letteratura, i libri degli altri. Quindi laddove io non avevo forse gli strumenti per dare voce, per nominare quello che sentivo, l'ho capito col tempo attraverso una formazione letteraria. E quindi adesso che sono una donna adulta sono riuscita a mettere insieme un po' queste cose.
Mm-hmm. Senti, l'insulto, secondo me dobbiamo dire qual è, lo posso dire io,
certo.
se sei d'accordo. L'insulto che viene riportato, che è particolarmente odioso come parola in sé, e anche come parola da dire in modo appunto offensivo e anche violento a una donna, in particolare a una ragazza molto giovane, che tu riporti, l'insulto è puttana. Che cosa fa a un adolescente, e questo te lo chiedo naturalmente così a partire anche dal tuo rivivere questa cosa anche come scrittrice, però quindi anche a ragionare al di là della tua esperienza personale, naturalmente dolorosa anche su di te, però anche appunto come scrittrice e anche come persona che insomma si è occupata di questioni di genere, che cosa vuol dire questo insulto sulla pelle di una ragazzina?
Ma allora, intanto c'è da dire che probabilmente quando io ho ricevuto questo insulto aveva più che altro una valenza appunto molto generica e non specifica. Eravamo dei ragazzini, non è neanche detto che si sapesse veramente che cosa significasse quella parola. Per me è stato anche strano ripensarci, perché mi rendo conto ora che da ragazzini gli insulti che abbiamo dato, perché poi in questo libro io ho voluto specificare che siamo tutti cattivi della storia di qualcuno, non è un libro in cui io mi pongo come una vittima o come una persona che ha solo subito degli eventi. È un grandissimo libro anche sulla memoria, secondo me. La memoria è al centro, quindi cosa ricordiamo, perché lo ricordiamo, cosa invece abbiamo dimenticato e che magari aveva molta importanza. Allora gli insulti che si davano, gli insulti anche che mi rendo conto davo io nella ferocità che ognuno di noi ha quando è ragazzino, erano insulti più che altro basati sull'estetica, oppure su erano insulti che avevano in qualche modo a che fare con una condizione socio-economica. Quindi si prendeva in giro il ragazzino che aveva i pantaloni corti perché la famiglia non aveva i soldi per comprare pantaloni di una taglia più giusta, si prendeva in giro la ragazzina con gli occhiali spessi. Puttana invece è un insulto diverso in qualche modo, che a me ha colpito profondamente, sicuramente perché anche vengo da un paese molto piccolo, e che quindi ha segnato anche tutta la mia adolescenza. Ognuno di noi ha dei ruoli sempre all'interno della nostra vita giovanile, per cui c'è lo sportivo, c'è la bella della scuola, c'è la tamarra. A me è capitata questa, quindi quella della ragazza facile. È qualcosa che ovviamente ha, adesso col senno di poi mi rendo conto, ha colpito molti punti della mia vita. Per esempio, io ricordo perfettamente che a un certo punto volevo desessualizzare il mio corpo. Ero una ragazzina con un bel fisico, carina, facevo sport, spigliata, non ero, come dire, una timida. E io a un certo punto ho iniziato a mangiare per ingrassare, ho iniziato a mettermi dei vestiti molto larghi in modo che non si vedessero le mie forme, mi sono rasati i capelli a zero, quindi allora non ne avevo coscienza, oggi mi rendo conto che erano tutti dei sistemi di difesa per provare a togliere questa etichetta che io però volente o nolente ho avuto e sentivo addosso. Ovviamente poi ci sono altre cose che vengono toccate, la scritta era nel bagno delle donne, quindi era sicuramente stata una donna ad aver scritto quella frase, e quindi tu inizi a chiederti di chi posso fidarmi, di chi invece non mi devo fidare, che senso ha l'amicizia. Per molto tempo io ho avuto molti più amici maschi che amiche donne, allora mi sembrava un puro caso, oggi mi chiedo forse non era veramente un caso. E poi ovviamente anche il rapporto con il desiderio, perché nel momento in cui hai un primo fidanzato, una prima fidanzata, ti chiedi questo accrescerà questa nomea, sto facendo la cosa giusta, quindi c'è tutto un rapporto che ha avuto, che ha abbracciato il tema del corpo, che ha abbracciato il tema del desiderio, che ha abbracciato anche il tema dell'identità, chi sono io. Io allora mi ero ripromessa che dopo la maturità sarei andata via, sarei scomparsa. Ovviamente non si può scomparire per davvero, però per tanti anni io non ho mai più avuto niente a che fare con le persone di Salò, e quindi c'è stata anche una sorta di creazione nuova di me stessa che poi non è veramente possibile fino in fondo, perché non si può veramente scomparire e ricrearsi, però è una scritta che sicuramente ha toccato tanti punti della mia vita per tanto tempo, e che con questa storia, diciamo, io volevo anche scardinare, mi volevo riappropriare in qualche modo di chi sono io veramente, di chi ero allora e di chi sono diventata.
Eh sì, è un libro, ma correggimi se sbaglio, mi sembra un libro sul ricordo di sé, sulla ricomposizione del sé, però anche sulla scoperta del sé. Mi riferisco in particolare alla seconda parte del libro, in cui anche appunto si parla del desiderio, di un nuovo desiderio, di un desiderio diverso e inaspettato, almeno all'inizio. È un desiderio che si scopre a 35 anni per una ragazza.
Sì, è così. Ho voluto raccontare quello che poi a me è successo quando avevo 35 anni, e nonostante la naturalezza con cui io ho affrontato un desiderio nuovo, un desiderio omosessuale, c'era sempre comunque in fondo al mio cervello un tema che era cosa diranno adesso di me, cioè lo dico proprio alla fine del primo capitolo della seconda parte, sostituiranno la parola puttana con la parola lesbica, perché ovviamente avendo io avuto una vita eterosessuale fino a un'età molto adulta, c'era anche un po' il tema di rimettersi in gioco, di rimostrarsi in qualche modo. Io credo che questo sia un libro sulla distruzione di un'immagine, ma non solo su una distruzione di un'immagine pubblica e quindi quella che chi ha scritto quella scritta in qualche modo ha inferto a me, ma anche la distruzione di un'immagine che io ho attuato verso me stessa e anche la distruzione di un'immagine che poi ho ricostruito quando poi ho scoperto, e questo un po' è il centro della narrazione, che molto spesso quello che noi pensiamo di aver determinato la nostra vita per gli altri non è significato niente, e quindi io mi sono dovuta confrontare anche col fatto che sono sempre stata convinta che tutta la mia vita si sia basata anche su quell'insulto, su quella nomea, su quell'etichetta, e poi ti rendi conto che a fronte di una cosa realmente accaduta forse io mi sono fatta un film, o comunque ci ho messo attorno molte cose attraverso la mia rabbia, attraverso la solitudine che ho provato negli anni. Quindi c'è anche questo rapporto con il doppio, con lo specchio, chi ero, chi sono, posso essere la stessa persona, in che modo le due immagini che io ho di me possono, diciamo, collidere o invece no. E quindi ecco, sì, questo direi.
Allora, noi consigliamo L'ultima volta che sono stata a lei di Silvia Pellizzari, edito da Fandango Libri. Tu forse, Silvia, ci consiglieresti, se dovessi darci un consiglio, e te lo voglio chiedere, Memoria di ragazza di Annie Ernaux, che citi diverse volte nel sì. Libro, che in qualche modo accompagna il tuo di libro.
Sì, il mio è un libro che è pieno dei libri degli altri, perché appunto sono i libri che mi hanno aiutato nella comprensione, nella ricostruzione di un avvenimento. Al centro c'è sicuramente Memoria di ragazza di Annie Ernaux, che è un libro meraviglioso in cui succedono tante cose, però ecco, l'avvenimento di cui parlo io è quando lei, per motivi diciamo più o meno casuali, si ritrova ad avere dei rapporti con due ragazzi diversi nel giro di poco tempo e a dover affrontare una nuova immagine di sé, ovviamente in periodi storici molto diversi, in un paese diverso dal mio, ma è un libro che mi ha molto aiutata a capire che non siamo soli nei nostri dolori, non siamo soli in quello che viviamo, ma c'è una dimensione collettiva che ci può sempre aiutare.
L'ultima volta che sono stata lei, grazie mille Silvia Pellizzari per essere stata con noi.
Grazie a te, a presto.
Sui generis, allora, ultima parte di trasmissione, andiamo a un evento, un festival che c'è da più di 20 anni. È un festival che intercetta gli immaginari culturali e artistici legati al corpo e al genere. Si svolge ogni anno a Bologna, ha un sito internet che è genderbender.it, è prodotto dal Cassero di Bologna, luogo storico importantissimo. La direzione artistica di questo festival, il festival Genderbender appunto, è di Mauro Meneghelli. Mauro Meneghelli in collegamento con noi per raccontarci questa edizione. Ciao Mauro.
Grazie mille a voi e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora, l'abbiamo detto, 23esima edizione di questo festival. Che cos'è Genderbender per chi ancora non fosse venuto o venuta?
Allora, Genderbender è un festival multidisciplinare che si tiene a Bologna, appunto quest'anno arriviamo alla 23esima edizione, quindi c'è una lunga storia. Diciamo che ci occupiamo di come vengono rappresentati i corpi nelle arti contemporanee. I corpi è un plurale voluto, nel senso che chiaramente i corpi possono essere i più vari a partire dal genere, ma anche rispetto a quelle che sono le differenze fra varie età, insomma, i corpi al plurale significa per noi riuscire a starci tutti dentro e tutte dentro in un discorso condiviso. Lo facciamo attraverso danza, cinema, letteratura, molti laboratori, e in questo modo il festival per noi è davvero un momento di condivisione, di dialogo e di ragionamento condiviso anche su che cos'è vivere insieme, perché poi lo facciamo attraverso i corpi.
Certo, allora restiamo su questa 23esima edizione che ho letto che ha scelto di declinarsi intorno alla parola chiave rischio e alle sue varie sfaccettature. E allora, perché avete scelto proprio questa parola e come si declina poi nel cartellone del festival?
Ma allora, la parola rischio è una parola che ci nasce anche da molto dal contesto attorno a noi. Chiaramente quest'anno c'è stato anche per molti festival, anche per il nostro, il rischio di fare una programmazione in un contesto in cui non si sapeva bene come andassero i finanziamenti. È il rischio culturale che noi, come moltissime altre realtà che attraverso l'arte e la cultura agiscono, decidono di prendersi ogni volta in cui decidono di fare ricerca o come dire, di spostare un po' più in là l'asticella appunto della ricerca. Il rischio è in realtà una cosa che ciascuno e ciascuna di noi affronta ogni giorno, qualsiasi cosa facciamo è un rischio, e al rischio volevamo accostare anche la parola coraggio, che crediamo e credo poi io anche personalmente che sia un agente anche politico, se come persone, artiste vogliamo lasciare un segno nella società e anche nella politica attraverso la cultura e l'arte, prendersi dei rischi e farlo con coraggio è l'approccio che ci sembra anche più, come dire, proattivo e partecipe.
Certo, stiamo parlando con Mauro Meneghelli, che è il direttore del festival Genderbender. È arrivata la sua 23esima edizione, genderbender.it è il sito internet di riferimento, qui trovate tutto il ricchissimo programma che non possiamo naturalmente raccontare, l'abbiamo detto, comincia il 30 ottobre e va avanti fino all'8 novembre, c'è un'anteprima però questo fine settimana, quindi io ti chiederei magari di dirci qualcosa su questa anteprima che quindi è alle porte, che può già metterci su un treno verso Bologna, e poi qualcosa su questo festival che ci vuoi segnalare, per tutto il resto rimandiamo al sito.
Assolutamente, parto dall'anteprima di cui accennavi, e domani sabato 25 domenica 26 avremo Inhabitants, che è il nuovo progetto di comunità di Luna Cenere coreografa molto rilevante nel panorama italiano, che negli ultimi anni ha lavorato sia diciamo come anche coreografa e performer per sé o per dei performer, sia con delle comunità di persone che non sono necessariamente professioniste della danza. Questo suo progetto Inhabitants si interroga a partire anche da quella che è la ricerca di Luna sulla condizione di nudità. In Inhabitants si chiede che cos'è un abito e se il nostro corpo è anche già un abito. Lo fa con un gruppo di persone che in questi giorni con lei hanno seguito un laboratorio che è stata una vera e propria residenza creativa, 20 persone di Bologna, dalle esperienze più varie, dai corpi più vari, che saranno quindi in scena in una restituzione performativa di quello che è stata la loro ricerca in questi giorni. Faccio giusto un altro suggerimento, poi davvero il programma è ricchissimo e quindi invito le persone a, a consultarlo anche online. Segnalo un film che abbiamo in programma il lunedì 3 novembre, si intitola Doppelgangers al cubo. È un film di Nelly Ben Hayou Stepanian, è una artista oltre visiva, oltre che regista, ed è un film che si interroga sullo spazio e sui viaggi nello spazio. Se ne parla molto negli ultimi anni perché c'è questo ritorno, no, di un interesse per lo spazio, ma declinato alla maniera dei vari Elon Musk e Jeff Bezos, che lo fanno da una prospettiva, come dire, di persone ricche e che hanno una visione colonizzatrice di questa cosa, cioè viaggi nello spazio per persone ricche o andare a colonizzare Marte, mentre invece in Doppelganger la regista incontra e fa parlare diversi attivisti, anche scienziate, che si occupano di spazio da una prospettiva diversa e da una prospettiva che vuole essere decoloniale e femminista. È molto interessante perché ci mostra come veramente si possa pensare anche altrimenti alla relazione con lo spazio al di fuori del pianeta Terra. Sarà presente insieme anche la regista, quindi sarà anche l'occasione, come dire, di approfondire anche con lei in un dialogo le varie questioni di cui parla.
Grazie mille, grazie Mauro Meneghelli, che è il direttore del Festival Genderbender, è arrivato alla sua 23ª edizione. Grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie mille a tutte voi e a presto.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Una buona continuazione di ascolto su Radio Popolare. Abbonatevi, tra l'altro, non smettete mai di abbonarvi. Ciao!